cominciato un percorso di militanza, nel senso che a Roma nel 2010 avevo cominciato a fare le foto a manifestazioni di piazza e di movimenti di lotta per la casa e mi ero accorto che dentro movimenti di lotta per la casa c'era una grossa componente di diciamo persone con un background migratorio. E la piazza, le manifestazioni, i picchetti, antisfratto, le occupazioni abitative, per me erano un po' qualcosa di interessantissimo perché vedevo, persone appunto che magari stavano in Italia anche da 10-20 anni, ma anche migranti arrivati più, negli anni più recenti, fare un percorso di consapevolezza e di lotta. Veicolati dai movimenti di lotta per la casa e quindi da un diritto, insomma, fondamentale, e questo mi appariva estremamente interessante. Quindi ho iniziato a fare, diciamo, foto in maniera professionale proprio in quel periodo, probabilmente circa 10-11 anni fa, e sentivo che per me era importante raccontarla questa dinamica perché vedevo appunto famiglie che magari presidiavano famiglie di peruviani e etiopi che presidiavano il portone di casa di una donna romana che doveva essere sfrattata. E vedevo queste famiglie, magari appunto dell'Etiopia, che si mettevano dalle 6 di mattina davanti al portone di casa di quella signora romana per non farla sfrattare. Questa cosa è uno degli esempi, dei tantissimi esempi, di ciò che comunque all'inizio mi è sembrato veramente qualcosa di interessante. E da lì ho continuato a conoscere le persone in piazza durante le manifestazioni, durante queste situazioni, fino a che poi, diciamo, c'è stato quello che viene chiamato un po' lo tsunami tour del diritto all'abitare, cioè una serie di occupazioni di case e edifici abbandonati in giro per Roma, attraverso la quale praticamente circa più di tra i 5.000 e i 10.000 persone sono entrati dentro questi edifici abbandonati, dentro case e hanno iniziato ad avere un tetto sopra la testa. E, ho cominciato a documentare in particolar modo una di queste occupazioni abitative in un hotel a 4 stelle abbandonato nella periferia di Roma. E un hotel che era di lusso dove i businessmen andavano a fare i loro convegni e era rimasto abbandonato proprio a Tor Sapienza, a un passo dal raccordo, e era un hotel specchiato, tipico di un certo periodo storico, no? Degli anni, della fine anni 80. E un giorno, il 6 dicembre 2012, 250 famiglie provenienti da tutto il mondo, coordinate da un collettivo che si chiama BPM, cioè Blocchi Precari Metropolitani, lo stesso, questo giorno, il 6 dicembre, questo spazio è stato occupato e io sono entrato, diciamo, con loro. E in questo spazio c'erano, appunto, stiamo parlando di 250 famiglie circa, quindi si parla di 800 persone e le provenienze erano miste, c'erano Africa subsahariana, Corno d'Africa, Nord Africa, c'era Perù, c'era l'Est Europa. E un giorno così, da un giorno all'altro, le persone hanno cominciato a vivere insieme, in questa occupazione abitativa. Questa cosa a me è sembrata qualcosa di estremamente interessante e sperimentale, tant'è che poi negli anni, diciamo, è un caso che è stato studiato nelle maggiori università europee, magari appunto proprio perché in Italia non c'è questa attenzione, non c'è mai stata questa attenzione così approfondita e così attenta a dinamiche di convivenza così particolari, perché quando le persone sono costrette a vivere ai margini, poi alla fine in qualche modo tirano fuori una parte di sono costrette a tirare fuori una parte di creatività e inventarsi il modo di vivere. E mi affascinava tantissimo questa linea labile che c'è tra il legale e l'illegale, perché persone che per avere garantiti i loro diritti, erano in qualche modo costrette a infrangere il confine della legalità e quindi entrare in occupazione. Molte persone, per esempio, erano dentro l'occupazione abitativa, questa di cui sto parlando, con uno status di rifugiati politici, e molti appunto venivano da percorsi migratori che erano proprio gli albori di quelli che poi adesso sono normalità, e in qualche modo persone che magari non potevano tornare a casa nei propri paesi si trovavano in Italia da 10 anni erano, e occupavano per avere una casa. E appunto, allo stesso tempo, nello stesso periodo, lavoravo come educatore in un centro d'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati politici e minori stranieri non accompagnati, sempre alle periferie estreme di Roma. E quindi vivevo un po' questa doppia vita parallela in cui di giorno o di notte, in base ai turni, andavo nel centro d'accoglienza dove le persone erano assistite secondo la classica modalità dell'emergenza e quindi insomma a totale spreco di soldi e anche come opportunità di business, no? Sulla pelle di migranti che sempre di più venivano un po' catalogati, inseriti e emarginati sempre dentro questi luoghi. E stiamo parlando del 2010. Quindi un po' all'inizio di quella che è stata la grandissima diffusione dei centri di accoglienza che c'è stata a Roma, in seguito a quella che viene chiamata l'emergenza Nord Africa. Quindi ecco, insomma, un po' tutta la mia vita era intrisa di lavoro, da una parte di racconto, dall'altra di intervento, sia nei contesti, diciamo, appunto, al limite della legalità. E poi dal mio punto di vista di estrema creatività e dall'altra nei contesti dove appunto c'erano un po' quelle caratteristiche che portavano le persone a rimanere chiuse dentro centri d'accoglienza, SPRAR, CAS, tutte le sigle che poi si sono inventate per trovare questi spazi dove poi le persone tendenzialmente aspettano la chiamata della commissione o insomma e sprecano pezzi di loro vita proprio perché è difficile attraversare il percorso che porta alla regolarità. Quindi un po' mi sono ritrovato in questo tipo di situazione è partito tutto da Roma, quindi in realtà, perché appunto per anni ho documentato da una parte la lotta per la casa, i movimenti migratori dentro la città, che effettivamente ha delle frontiere interne, quindi diciamo dal mio punto di vista, poi a distanza di 10 anni, riflettendoci, vedo insomma le frontiere sia come qualcosa di fisico e tangibile tra i paesi o tra l'Europa e il resto del mondo, o quindi tra i paesi, ma o interni all'Europa, ma anche dentro le nostre città, dentro i nostri territori, e quel tipo di lotta per me significava già stare dentro un processo di decostruzione di quello che è il concetto di frontiera, che è qualcosa che comunque crea una dimensione di serie A e serie B tra le persone che vivono determinati territori o si spostano o comunque si spostano. Quindi un po' non riesco bene a definire se ho cominciato prima a fare le foto e a voler raccontare o prima la militanza, ma secondo me le cose sono intrecciate. E da lì poi è cominciato un percorso, diciamo, un po' lungo, appunto, che è durato che da adesso, insomma, adesso sono 11 anni, che mi ha portato a visitare, conoscere, attraversare quasi tutte le frontiere europee, che sono sul percorso, i maggiori percorsi dei flussi migratori che abbiamo visto negli ultimi appunto 10 anni, e fino ad arrivare magari anche a vedere da dove partivano molte di queste persone, soprattutto spingendomi verso la parte del Medio Oriente, più verso la Turchia, l'Iraq, il Libano, e in particolar modo pure interessandomi molto dei Balcani, della Turchia della parte diciamo del Mediterraneo centrale. E questo un po' ha rafforzato in me la sensazione che comunque la militanza e il racconto sono due processi che si intrecciano, anche se comunque poi da un lato le mie capacità, dall'altro un po' le situazioni di vita mi hanno portato poi a far diventare quello che è il racconto il mio lavoro. Quindi è veramente, alla fine è un percorso migratorio pure il mio, in qualche modo, all'inseguimento di certe persone, e in qualche modo allo stesso tempo ho ristrutturato la mia identità, volendo appunto raccontare un processo che poi è fondamentalmente ingiusto. E che quindi poi mi ha portato a viaggiare spesso insieme a delle persone a cercare di capire quali sono le motivazioni alla base dei progetti migratori, quali sono le difficoltà che poi le persone affrontano durante il processo migratorio, e anche non bisogna sottovalutare poi le difficoltà che poi le persone affrontano dopo che il processo migratorio si è in qualche modo concluso o è cominciata la seconda fase o la terza fase, nel paese, nel contesto di arrivo.